Oggi continuiamo ancora questo pensiero sulla speranza cristiana. E vi chiedo di aprire le vostre Bibbie in Prima Tessalonicesi 5. Leggeremo i primi 11 versetti. Prima Tessalonicesi 5, versetti da 1 a 11. Quanto poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro. Perché voi tutti siete figli di luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Poiché quelli che dormono, dormono di notte, e quelli che si ubriacano, lo fanno di notte. Ma noi, che siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore e preso per elmo la speranza della salvezza. Dio infatti non ci ha destinati a ira, ma a ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, il quale è morto per noi affinché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò consolatevi a vicenda ed edificatevi gli uni gli altri come d'altronde già fate. Come ho detto, Paolo sta continuando a parlare del questo tema, potremmo dire generale, della venuta del Signore, del suo ritorno. E abbiamo visto i versetti precedenti, il versetto 13 del capitolo 4 inizia proprio particolarmente questo tema, e un tema consolatorio che ci dà, come ci ha ricordato Demion, grande gioia, grande consolazione nel nostro dolore, perché ci ha ricordato il fatto che non solo che Cristo sarebbe tornato, ma che sarebbe tornato per rapire la sua Chiesa, in modo che tutti quanti noi credenti, sia vivi al momento del ritorno o morti, possiamo godere proprio le benedizioni del Regno e essere con Lui. E così adesso ci troviamo al capitolo 5 e abbiamo visto e letto i primi 11 versetti. Paolo continua a parlare della venuta di Cristo, ma adesso la osserva da un punto di vista diverso. La novità di questo punto di vista si proprio riscontra nel versetto primo, quando dice quanto poi ai tempi e ai momenti. E questo è il modo di Paolo di descrivere un cambiamento di un tema, di passare a un nuovo tema, per farci guardare a qualcosa di nuovo, ma che è sempre in qualche modo inerente al ritorno di Cristo. Ma questo è anche il modo di Paolo di rispondere a delle domande. E quindi qual è questa domanda a cui Paolo vuole rispondere? Lo vediamo proprio dal contesto del versetto 1, proprio quello che segue al quanto poi. Quanto poi ai tempi e ai momenti, fratelli. Quindi Paolo stava rispondendo a una domanda che riguardava questo aspetto dei tempi e dei momenti, e riguardo a qualche cosa di specifico che è nel versetto 2, il giorno del Signore. Il giorno del Signore. Allora dobbiamo chiederci che cosa è il giorno del Signore, di cosa sta parlando qui Paolo, a cosa si vuole riferire. Beh, il termine giorno del Signore è un termine tecnico, potremmo dire, è usato dai profeti dell'Antico Testamento per indicare il momento in cui Dio riverserà la sua ira sul mondo. Questo è l'altro aspetto del ritorno del Signore, il giorno del Signore, il giorno dell'ira di Dio. Amos 5,18 parla proprio del giorno del Signore e dice che quello è un giorno di tenebre, non di luce, oscurissimo e senza splendore, il giorno del Signore. Malachia 4,5 dice che questo giorno, il giorno del Signore, è un giorno grande e terribile, spaventoso, dice, il profeta. Il versetto 1 proprio di quel brano dice che viene ardente come una fornace. Allora tutti i superbi e tutti i malfattori saranno come stoppia. Il giorno che viene li incendierà. Questo è il giorno del Signore. E Gioele ancora parla del giorno del Signore dicendo, capitolo 1, versetto 15, ai, che giorno, poiché il giorno del Signore è vicino e verrà come una devastazione mandata dall'Onnipotente. Quindi il giorno del Signore è il giorno in cui Dio manifesterà il suo giudizio, la sua ira, in modo particolare sul mondo intero. Questo è l'altro aspetto del ritorno del Signore. Il giorno del Signore è il giorno della vendetta e del giudizio verso coloro che hanno disprezzato e bestemmiato il suo nome. Lo hanno fatto con i loro peccati e lo hanno fatto rifiutando allo stesso tempo l'unica via di salvezza che Dio stesso aveva preparato per loro. Ecco, questo è l'argomento nuovo che Paolo vuole affrontare, ma la domanda ancora che segue è perché? Perché deve affrontare questo tema? Perché appunto, come abbiamo visto, i Tessalonicesi volevano comprendere i tempi e i momenti del giorno del Signore. E questi sono due termini che sono in qualche modo complementari e riguardano l'ordine cronologico e le epoche che avrebbero caratterizzato proprio il giorno del Signore. Volevano capire in qualche modo come si incastravano tutti questi eventi che caratterizzavano il giorno del Signore. E voglio farti notare una cosa. Abbiamo visto il rapimento la volta precedente. Mentre il rapimento della Chiesa è definito un mistero in Prima Corinzi, capitolo 15, e come abbiamo visto nel brano precedente, una nuova rivelazione fatta nella Chiesa nel tempo del Nuovo Testamento, quindi una novità, qualcosa che i profeti dell'Antico Testamento non ne hanno parlato. Il giorno del Signore è un discorso, un tema molto grande, vastissimo. E anche in qualche modo difficile da definire nei dettagli, di comprenderne in qualche modo le varie definizioni, in un qualche modo. Abbiamo visto che i profeti dell'Antico Testamento ne hanno parlato, e ne hanno parlato pure tanto. Noi abbiamo preso solamente 3 versetti, ma veramente l'Antico Testamento parla molto di questo giorno del Signore. Ma ne ha parlato anche Gesù nel Nuovo Testamento del giorno del Signore, e ne hanno parlato anche gli apostoli. Quindi c'è tanto materiale da guardare, tanto da materiale da osservare per comprendere. Ma la difficoltà di comprendere questo giorno sta nel fatto che non è un giorno di 24 ore, ma un periodo in cui Dio eserciterà i suoi giudizi. E non è sempre chiaro il momento in cui inizierà e finirà questo tempo, diciamo cronologicamente parlando. E poi c'è anche un'altra difficoltà riguardo al giorno del Signore, è il modo di parlare proprio dei profeti dell'Antico Testamento, perché quando parlavano del giorno del Signore parlavano come se fosse qualche cosa che riguardava la loro generazione, il loro tempo, la loro situazione, i loro peccati, ma poi parlavano anche in un modo che riguardasse una generazione futura, una generazione che non riguardava proprio loro, ma che avrebbe riguardato un futuro lontano. E quindi quando ci avviciniamo anche noi oggi e studiamo il giorno del Signore, il giorno in cui Dio manifesterà questo giudizio, è difficile anche per noi osservare e comprendere quando il Signore farà queste cose. Possiamo avere degli indizi, ma non possiamo e non riusciamo a comprendere i tempi e i momenti in cui Dio farà questo. E questa era la situazione in cui si trovavano questi Tessalonicesi. Ma perché? Ancora una domanda per comprendere perché Paolo sta dicendo questo. Perché erano così curiosi i Tessalonicesi di sapere i momenti e i tempi che riguardavano il giorno del Signore? Perché avevano paura di essere già nel periodo del giudizio. Avevano paura di essere già nel giorno del Signore. Se andiamo a vedere la seconda Tessalonicesi, questo era proprio il problema per cui Paolo scrive. Loro avevano timore di essere nel giorno del Signore. Del resto, il ritardo della venuta di Cristo, come abbiamo visto, secondo i loro piani, l'ostilità del mondo, perché erano perseguitati, e la morte dei loro fratelli, faceva presagire loro, sospettare loro, che quello potesse essere già il giorno del giudizio di Dio. Erano dentro il giorno del Signore. E così i Tessalonicesi erano curiosi, volevano sapere i tempi e i momenti in cui Gesù e Dio sarebbe tornato per giudicare il mondo, in modo da sapere o meno se loro erano nel giorno del Signore. E studiando sicuramente questo brano, io per primo mi sono reso conto che questo ha un grande impatto per la Chiesa di oggi, perché anche noi abbiamo questa curiosità, abbiamo avuto e abbiamo questa curiosità di definire nei dettagli tutto quello che accompagna il ritorno del Signore, il tema del ritorno del Signore. Per cui la risposta che Paolo dà ha un grande impatto nella nostra vita, un grande impatto nella nostra vita. Ma quando ho letto, avete notato come Paolo risponde ai Tessalonicesi? Risponde spostando la loro attenzione dall'aspetto cronologico, dai dettagli che loro volevano sapere, a un aspetto più personale e pratico, quello del comportamento, del carattere che deve avere il credente che attende il Signore. Risponde in un'altra maniera, potremmo dire. Mentre noi vogliamo sapere tutto quanto dei dettagli riguardo al ritorno del Signore, come ogni evento si incastri tra loro, come viene descritto nella Bibbia, noi vogliamo sapere tutte queste cose. Allora Paolo invece ci risponde facendoci notare quale deve essere l'atteggiamento, il comportamento del credente che attende il ritorno del Signore. Deve essere un carattere fedele, pronto al servizio e vigile nell'attesa del ritorno del Signore. E come è stato ricordato, lo scopo di questo brano è descritto al versetto 11, che è quello di consolare, lo stesso termine del versetto 18, che abbiamo visto in Prima Tessalonicesi 4, ma qui c'è un'altra parte, anche quella di esortare, consolare ed esortare i credenti. E tutto quello che Paolo dirà in questa sezione rientra in una di queste due, potremmo dire, categorie. E così, se comprendiamo bene questo brano, se lo comprendiamo bene, allora anche noi saremo consolati e esortati nella nostra vita come cristiani. E così Paolo vuole consolarci ed esortare e ci fa guardare quattro aspetti che riguardano proprio il ritorno del Signore. E lui ci spiega il quando, il chi, il come e il perché. Il quando, il chi, il come e il perché. Quindi nei primi tre versetti vediamo il primo aspetto che riguarda il quando. Il quando. La prima cosa che ci dice Paolo è che questo giorno non può essere previsto da nessuno. L'avete notato? Perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso come le doglie alla donna incinta e non scamperanno, dice Paolo. Al versetto 2 Paolo dice, voi stessi sapete molto bene, cioè in un modo molto accurato. I Tessalonicesi non erano ignoranti riguardo al ritorno del Signore. Loro sapevano bene, già sapevano in qualche modo tutto quello che dovevano sapere. E cosa dovevano sapere? Che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Imprevedibile, non si può sapere. Ora concorderete con me che la caratteristica del ladro è quella di non far sapere all'ignara vittima quando verrà. Non troveremo mai nessun biglietto sulla nostra porta che dice salve, sono il ladro di quartiere, passo a quest'ora, se ci può anche non far trovare che sarebbe, mi rende il lavoro più agevole. No, non è così che funziona, lo sappiamo bene. Proprio perché non sappiamo quando il ladro verrà, noi ci attrezziamo, non è vero? Ci attrezziamo in modo tale da essere trovati pronti all'evenienza. Come? Compriamo le porte blindate, le finestre antintrusione, mettiamo l'allarme, eccetera, eccetera. Vogliamo essere pronti nell'eventualità che il ladro passi a casa nostra. Perché? Perché noi non lo sappiamo quando viene. Nessuno può sapere quando il Signore tornerà. In Atti 1:6, versetti 7, versetti che conosciamo molto bene, il Signore risponde proprio alla stessa domanda che però i discepoli hanno rivolto a Lui. Signore, è in questo tempo che Tu ristabilirai il regno a Israele? La stessa curiosità dei tessalonicesi che volevano sapere i momenti, i tempi, come si incastrano le profezie. È ora che ristabilirai ogni cosa, quando lo farai, come lo farai? E cosa dice il Signore? Non spetta a voi di sapere i tempi e i momenti, gli stessi due termini che abbiamo qui, che il Padre ha riservato alla propria autorità. Non spetta a noi di sapere. E allo stesso modo Gesù in Marco 13:32 dice che quanto a quel giorno, al giorno del Signore, e a quell'ora nessuno li sa. Neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio nella sua umiliazione, nella sua umanità lo sa, ma solo il Padre, solo il Padre. Non si possono fare previsioni di date, dice Paolo, dice Gesù. Non si possono incastrare tutti i dati, anche se il Signore ci ha lasciato tanto materiale su cui riflettere. Perché? Perché sono realtà che non ci appartengono in qualche modo. Appartengono solamente a Dio. Lui conosce in modo perfetto e corretto il quadro degli eventi futuri. Tuttavia, sebbene il ritorno del Signore sarà inaspettato, dice Paolo, una sorpresa per la grande maggioranza degli uomini, quello che dobbiamo sapere è che il giorno del Signore verrà. Verrà per certo, possiamo dire. Paolo sta dicendo che certamente verrà nel momento giusto. E come verrà? Verrà come un ladro nella notte. Questa è un'illustrazione, un'immagine molto forte. L'imprevedibilità del ritorno del Signore è associata molto spesso proprio a questa immagine del ladro. Pietro disse una cosa molto simile, che il giorno del Signore verrà come un ladro. Però la differenza tra questa affermazione di Pietro e l'affermazione che noi abbiamo oggi in questo brano di Tessalonicesi sta in una piccola parola che abbiamo già in qualche modo osservato, cioè che il ladro viene di notte. Pietro ci dice che viene e Paolo ci dice che viene di notte. E questo è un termine molto importante che ci aiuta a comprendere il brano, per cui vorrei adesso che voi vi ricordate bene che il ladro viene di notte e poi capiremo più in seguito il motivo. Così Paolo ci ha detto che il ritorno del Signore sarà inaspettato perché viene come un ladro, ma ci dice anche che avverrà in un clima di ottimismo. Avverrà quando nel mondo si dirà pace e sicurezza. L'uomo ritiene di poter ottenere la pace, la sicurezza materiale, spirituale, senza il Signore, senza Dio. E questo è il clima che ci sarà nel mondo. Questo però, attenzione, non significa che questo sarà lo slogan o una specie di parola d'ordine che funzionerà in qualche modo solamente negli ultimi tempi. Come se fosse il fischio dell'inizio di una partita di calcio. Qui Paolo sta dicendo che si tratta di un desiderio che appartiene all'intera umanità in ogni epoca, il desiderio di ottenere pace e sicurezza senza Dio, tramite i propri sforzi, senza il Signore. L'uomo in generale crede di potersi sollevare, ed evolvere, di poterlo fare eliminando Dio dalla propria vita. E questo è quello che ha sempre caratterizzato il genere umano. La pace e la sicurezza erano binomi che andavano di moda a Tessalonica, ad esempio, proprio nella città in cui Paolo stava scrivendo e a cui aveva portato il Vangelo, perché Tessalonica era una capitale della provincia romana, vi ricordate? E come capitale della provincia, di una provincia romana, celebrava la Pax Romana, quella pace che era stata stabilita qualche anno prima da Augusto e che veniva celebrata in tutto l'impero. A Roma abbiamo una testimonianza di questa pace, lo sapete dove sta? L'Ara Pacis. L'Ara Pacis è un tempio, un monumento, noi diremmo oggi, che era dedicato proprio a celebrare la pace che Augusto aveva dato a tutto l'impero, e tutte le capitali delle province celebravano proprio Augusto e quello che lui aveva fatto, la Pax. Ma questo non è solamente quello che riguardava in qualche modo politicamente l'impero romano, era qualche cosa che riguardava la religione, in particolare la religione ebraica. A un certo punto nel popolo ebraico c'erano delle guide che dicevano: mentre il popolo peccava per l'idolatria e faceva tutto quello che era contrario a quello che diceva il Signore, c'erano dei profeti, delle guide che dicevano: è tutto a posto, non vi preoccupate. In Geremia 6, 14, 15, Dio dice questo: curano alla leggera la piaga del mio popolo. Dicono pace, pace, mentre pace non c'è. Dio era arrabbiato e loro dicevano pace, tutto a posto. Dio non vede i vostri peccati. Però dice Dio: saranno confusi perché commettono delle abominazioni, non si vergognano affatto, non sanno che cosa sia arrossire. Perciò, ecco qui, il giorno del Signore cadranno fra quelli che cadono, quando io li visiterò saranno abbattuti. Dio è arrabbiato contro il peccato e contro quelle persone che dicono che è tutto a posto, potete fare quello che volete. Ma certo, questo è un argomento attualissimo anche al nostro tempo, non è vero? Perché pace e sicurezza sono termini che noi sentiamo, li sentiamo nei telegiornali, li leggiamo sui giornali, sulle riviste. È sempre un termine in qualche modo che è sulla bocca di quel politico, di quel religioso. Non si parla d'altro ai tempi nostri, di pace e di sicurezza. È attuale. Come sempre politica, religione, scienza, sociologia, psicologia sono proprio impostate per inculcare nella nostra mente che è possibile avere pace e sicurezza senza Dio. Anzi, è meglio se non c'è Dio. E come ho detto prima, Dio è arrabbiato, molto arrabbiato. Molto arrabbiato con le guide spirituali, quelle che dicono di essere cristiane, di difendere il nome di Dio o di parlare come politico, come autorità, e che insegnano che in ogni posto tu puoi peccare, che tu puoi peccare e rimanere tranquillo riguardo al giudizio di Dio. Stai tranquillo, è tutto a posto. Ma Dio è arrabbiato, è furente. Quindi questo giudizio che è stato già decretato, dice Paolo, quando sarà seguito? Potremmo pensare in ogni momento, il momento giusto del giudizio di Dio potrebbe essere ogni momento, perché sempre l'uomo in ogni epoca ha sempre pensato di ottenere la pace e la sicurezza senza Dio. È sempre buono il tempo in cui Dio viene per giudicare gli uomini. Tuttavia, noi comprendiamo che ci sarà un momento preciso nella storia umana in cui Dio attiverà il suo giudizio, e questo momento sarà quando gli uomini godranno effettivamente di una pace e di una sicurezza che un uomo darà loro. E Paolo dice che quando si sentiranno sicuri, quando diranno finalmente siamo arrivati, ci siamo evoluti, siamo arrivati a questo obiettivo, allora dice Paolo, in quel momento l'ira di Dio si manifesterà e allora una rovina improvvisa verrà loro addosso. Una rovina improvvisa verrà loro addosso. Che cos'è questa rovina? Che cos'è questa rovina? In Seconda Tessalonicesi dice Paolo che loro, quelli che non attendono il Signore, saranno puniti di un'eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua presenza quando verrà. Ecco, questa è la rovina. Questa è la rovina dell'uomo quando Cristo tornerà. Non la caduta delle proprie prospettive, delle proprie ambizioni, ma la perdita eterna e definitiva della comunione con Dio a causa del proprio inganno e del proprio traviamento, dice Paolo. Tremenda, una rovina tremenda. Ma il giorno del Signore sarà anche doloroso, inevitabile, senza via di scampo. Questo è illustrato nell'immagine della donna, delle doglie alla donna incinta. Nessuna donna può controllare quando arrivano le doglie. Sono inevitabili per tutte le donne, portano con loro molto dolore, e quindi Paolo vuole evocare proprio il dolore intenso che accompagnerà quei giorni di giudizio, come ho detto un giorno di furore dell'ira di Dio che porterà dolore, e dice Paolo che non scamperanno, qui nell'originale c'è una doppia negazione per dirci che è proprio impossibile che loro cercheranno di scampare al giudizio di Dio, ma troveranno, cercheranno un rifugio, ma non lo potranno fare perché sarà troppo tardi. Quindi Paolo ci ha spiegato il primo aspetto del giorno del Signore e ci ha detto che è impossibile prevederlo perché verrà all'improvviso. Ora Paolo passa a definire il secondo aspetto riguardante il chi. Nei versetti 4 a 5, rileggiamoli: ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro, perché voi siete figli di luce, figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. E Paolo inizia la frase di questa sezione con un contrasto: ma voi. Questo contrasto evidenzia proprio la forte contrapposizione tra quello che riguarda i primi tre versetti che abbiamo visto e quello che stiamo adesso per andare a vedere. Ci suggerisce che quello che ha detto prima serve in un qualche modo a introdurre quello che sta per dire ora. Avete notato i versetti 3 e poi 4 e 5 come lui usa i pronomi? Al versetto 3 lui parla in terza persona plurale. Mentre diranno loro, e che la rovina cadrà loro addosso, e che loro non avranno scampo. Ora però come usa i pronomi? Con un voi e con un noi. Importante questo. E cosa ci dice questo contrasto? Qualcosa di molto importante. Il giorno del Signore non riguarderà i credenti. Riguarderà gli altri, ma non i credenti. E Paolo vuole sottolineare chi sarà coinvolto e chi non lo sarà coinvolto in questo giorno. E questo risponde esattamente alla domanda dei Tessalonicesi, vi ricordate quello che abbiamo detto all'inizio? Siamo già nel giorno del Signore? No, dice Paolo, no, perché questo giorno non riguarda voi o noi, ma loro, gli altri, non credenti. E perché il giorno del Signore non riguarderà i credenti? Perché al versetto 4 Paolo dice che non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro. Ecco, questo è il motivo per cui il giorno del Signore non deve sorprenderci, o non ci sorprenderà, potremmo dire. Non perché siamo stati attenti, ma perché non siete nelle tenebre. Questa è un'affermazione forte, molto forte. E vi ricordate che vi avevo chiesto di ricordarvi che il giorno del Signore viene come un ladro di notte? Perché dovevamo ricordarlo allora? Perché noi non siamo nelle tenebre, non siamo della notte. Il ladro viene di notte, viene per quelli che dormono e si ubriacano di notte, i non credenti. E i credenti però non sono nelle tenebre, sono nel giorno, dice. I credenti sono figli di luce e figli del giorno. Ecco la realtà. Chi siamo noi? E Paolo vuole essere estremamente chiaro al riguardo. Ci dice che il ladro viene di notte, ma noi non siamo nelle tenebre, appunto. E al versetto 5 dice la stessa cosa, però affermandola nella maniera positiva, perché voi tutti che avete creduto in Cristo, siete figli di luce, figli del giorno. La congiunzione perché serve proprio a spiegare ulteriormente il motivo perché il giorno del Signore non deve sorprenderci, perché siamo figli di luce e del giorno. Questo il Signore ha fatto. La parola figli definisce la nostra natura, la nostra relazione con un padre, con un padre. Ed essendo Dio luce, noi siamo figli di luce. In Colossesi 1,13 Paolo dice che Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati dove? Nel regno del suo amato figlio, dove possiamo aggiungere c'è la luce. La predicazione del Vangelo, dice Paolo in Atti, ha lo scopo di aprire loro gli occhi affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio e ricevano per la fede in me. Per credere, per essere figlio di luce, devi credere il perdono dei peccati e la loro parte d'eredità tra i santificati. Chi crede in Cristo è figlio di luce, chi lo rifiuta è ancora nelle tenebre. Ascolta bene quello che Cristo ha detto. Chi crede in Lui non è giudicato. Chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Il giudizio è questo. Ascoltate. La luce è venuta nel mondo. La verità, Cristo è venuto, Lui è la luce, e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce. Perché? Perché le loro opere erano malvagie. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce, non vuol venire alla luce, ama i suoi peccati. E non viene alla luce affinché le sue opere non siano scoperte, perché vengono fatte al buio, nella notte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, confessa i propri peccati. E così questa mattina io ti chiedo, tu chi sei? Da che parte stai? Non siamo figli della luce tramite un rito, tramite delle opere o altre cose simili. No, solamente se crediamo in Cristo. E se tu sei figlio del giorno e della luce, allora non sei della notte. Cambiato tutto, è cambiato tutto, non sei della notte né delle tenebre. Paolo dice, noi non siamo della notte. La frase segna il passaggio quindi con un cambio, dal voi della prima parte del versetto 4, adesso al noi. Noi non siamo della notte. Questo cambiamento segna un ulteriore passaggio che ci introduce al terzo aspetto legato al ritorno del Signore, il quale è contenuto proprio nei versetti che seguono, i versetti 6 e 8, e riguarda il come. Il come. Come. Leggiamo. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri, poiché quelli che dormono, dormono di notte, e quelli che si ubriacano lo fanno di notte. Ma noi che siamo del giorno siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore e preso per elmo la speranza della salvezza. E come abbiamo visto, Paolo utilizza una nuova congiunzione all'inizio di questa frase. Quindi, la verità del giorno del Signore, pur non rimanendo o riguardando in modo diretto i credenti, perché abbiamo visto riguarda i non credenti, ha comunque, ascolta bene, delle grandi implicazioni per tutti noi che siamo figli di luce. In questi versetti troviamo la definizione del compito del credente che attende il Signore e che corrisponde proprio all'identikit del figlio della luce. E per darci questo identikit del figlio della luce, Paolo usa ancora lo strumento del contrasto, del confronto con gli altri. Innanzitutto non dobbiamo dormire come gli altri, dice Paolo. E Paolo, voglio farti notare, che utilizza questo verbo dormire in un modo diverso. Questa è un'altra parola che era di quella che ha utilizzato nella sezione precedente. Mentre lì lo ha usato per indicare in modo metaforico la morte dei credenti, qui lui la usa sempre in modo metaforico, ma per indicare in qualche modo il loro grado di reattività davanti alle sollecitazioni del Signore, che si misura su una scala che va dalla letargia, dal dormire, alla vigilanza e alla sobrietà. E ora dobbiamo chiederci chi è che dorme. Innanzitutto lui dice che sono i non credenti, quelli della notte, perché di notte si dorme. Loro sono spiritualmente addormentati, sono insensibili alle cose riguardanti Dio, non gliene importa nulla. Non gliene importa nulla. Chi dorme è incapace di scegliere dove andare, è incapace di agire nel modo in cui piace a Dio, in un qualche modo. E questo stato di torpore spirituale è quello caratterizzato dagli altri, i non credenti. Ma dobbiamo dire una cosa, ed è il motivo per cui Paolo dà questo comando, è che purtroppo caratterizza anche il cristiano immaturo. Il cristiano immaturo è quella persona che, pur essendo salvato, è distratto. Non è concentrato sul suo scopo e non desidera crescere spiritualmente, nutrirsi della parola e pregare per il progresso suo e dei suoi fratelli. Sta pensando ad altro. È ubriaco. In questa immaturità si arriva ad un punto in cui non si nota più, attenzione, questo è grave, la differenza tra il credente e il non credente, perché tutte e due dormono. Quando vediamo la vita di questi credenti addormentati, ci chiediamo se realmente siano salvati, perché è talmente simile che non ci rendiamo conto della differenza. Ma qui c'è una differenza, e per evidenziare questa differenza il credente deve essere vigile e sobrio. Questo è l'aspetto positivo. Questi sono due termini molto importanti. Ricorda che ogni volta che troviamo un brano che riguarda il futuro, il ritorno del Signore, troviamo sempre questa esortazione ad essere vigili, a vegliare, ad essere attenti. Questo è lo stesso modo di insegnare del Signore Gesù, anzi possiamo dire che gli apostoli hanno appreso proprio dal modo di insegnare di Gesù, perché lui è quello che ne ha parlato per primo. In Marco 13:32, quel brano che ci ha ricordato che non spetta a noi di sapere il momento preciso in cui Cristo tornerà, continua e dice: state in guardia, vegliate, perché non sapete quando sarà quel momento. E allo stesso modo in Luca 21:34-36 dice anche: badate a voi stessi, perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, non siate distratti, non vi nutriate di altre cose che non sono la parola di Dio, da ubriachezza, dalle ansiose preoccupazioni di questa vita. Addirittura queste cose ci ubriacano se prendono il dominio del nostro cuore. Attenzione. E così con questi due versetti abbiamo lo stesso quadro che ci è stato presentato dall'apostolo Paolo: a vegliare, a essere sobri. E cosa significano queste parole? Significano che il credente è attento a ciò che capita intorno a lui, a quello che succede nella sua famiglia, a quello che succede nella sua chiesa locale. Significa che è concentrato sul suo compito. Sa qual è il motivo per cui è su questa terra, tu lo sai? Lo stai comprendendo? È sveglio e quindi attivo per servire, per pregare, per evangelizzare. Significa che ha ben chiaro quali sono le sue priorità e, ascolta bene, sa benissimo come raggiungerle e come metterle in pratica. In modo molto simile Paolo ha detto in Romani 13:11-14: e questo dobbiamo fare consci del momento cruciale. Questo è un momento cruciale. È ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza c'è più vicina di quando credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino, gettiamo dunque via le opere delle tenebre, indossiamo le armi della luce. Tra poco le vediamo queste armi della luce. Comportiamoci onestamente come in pieno giorno, senza gozzoviglie e ubriachezze, senza immoralità e dissolutezze, senza contese e gelosie. Anche queste ci ubriacano, ci addormentano. Ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri. Questo è quello che fa un credente che vigila. È conscio del tempo cruciale in cui vive, è conscio del fatto che il giorno della venuta di Cristo si fa sempre più vicino. Egli si rende conto che potrà presto, comparirà presto davanti a lui per rendergli conto di quello che ha fatto in questa vita. Al contrario, il credente spirituale, spiritualmente immaturo, non si preoccupa di queste cose, non ha queste priorità, non le stabilisce, non prega, non sa come risolvere i problemi, purtroppo. E il motivo, come dice Gesù, è che il cristiano immaturo è più interessato alle cose di questo mondo, a divertirsi, è più assillato dalle questioni di questa vita che alle sorti delle anime, è più assorbito dalle preoccupazioni che dimentica di dare spazio alla preghiera, alla testimonianza, all'adorazione. Sai cosa significa questo? Che stai sprecando la tua vita. E come nei versetti che abbiamo appena letto, anche i versetti che stiamo studiando esprimono questo senso d'urgenza. È urgente che ti svegli, sveglia! Devi svegliarti adesso, perché questo è adesso il momento in cui tu devi ubbidire. Perché al versetto 7 dice Paolo che quelli che dormono, dormono di notte, e quelli che si ubriacano lo fanno di notte. Questo è appunto quello che fanno i non credenti, questa è la loro condizione spirituale. Ma come prosegue al versetto 8? Ma noi, ancora un contrasto, che siamo del giorno, siamo sobri. Ecco il motivo, ecco il carattere di urgenza. Perché tu sei un figlio di Dio. Sei del giorno. E Paolo insiste nel dire che il comportamento di chi attende il giorno del Signore, il ritorno del Signore, è completamente diverso dal resto delle persone che non conoscono Dio. L'essere sobri, il non dormire, il vigilare sono comandi? Sono imperativi, urgenti, urgenti. Lo dobbiamo fare adesso, non domani. Non dobbiamo essere come la mattina che suona la sveglia, diciamo altri 5 minuti. Oh, adesso, adesso. Ma forse qualcuno si chiederà, se è così urgente, io capisco che è urgente, da dove devo partire? Per essere sobri e concentrati sui nostri doveri, attenti e maturi spiritualmente, io e te dobbiamo indossare che cosa? L'abbiamo letto, i Romani, le armi della luce. Che qui è definita come la corazza della fede e dell'amore e prendere per elmo la speranza della salvezza. Questa è l'immagine di un soldato, di una sentinella che fa la guardia. Questi sono gli esempi per eccellenza di persone che vigilano in modo attento, ma anche un'immagine di persone che si proteggono, che stanno in guerra e che proteggono le parti delicate del loro corpo, quelle vulnerabili. E questo ci ricorda che se non ci proteggiamo dal peccato, se non ci proteggiamo dal peccato, non potremmo essere sobri come il Signore vuole. Come facciamo a proteggerci dalla tentazione, dal peccato, dalla pigrizia, dalla stanchezza, dallo scoraggiamento che così facilmente sopraggiungono alla nostra vita? Non stiamo parlando di cose lontane, eh? Stiamo parlando di cose che anche adesso noi viviamo probabilmente. La risposta è semplice, è alla nostra portata, dice Paolo, tramite la fede, l'amore e la speranza. Queste sono le tre virtù, appunto, che caratterizzavano la Chiesa di Tessalonica, al capitolo 1 ne ha parlato. Per essere obbedienti a Dio, allora dobbiamo innanzitutto avere fede. Non è difficile. Fede in Dio. Dobbiamo affidarci, devi affidare completamente la tua vita a Dio. Devi rifarlo nuovamente. Poi dobbiamo amare Dio. Lui deve essere al primo posto nel nostro cuore, dobbiamo amarlo con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente, con tutte le nostre forze. Lui deve essere al primo posto. Lui deve essere la prima ragione di vita. E poi dice Paolo, indossa l'elmo della speranza. In altre parole, sii sicuro della tua salvezza. Sii sicuro, afferra questo elmo e mettitelo in testa, perché arriveranno le frecce anche nella tua mente, che ti diranno, no, tu non sei un vero credente. Tu non sei un vero credente, guarda. Sebbene sia fede che amore siano importanti, però voglio dirti questa mattina, l'enfasi è sulla speranza della salvezza, proprio dell'ultima parte, intesa come speranza della salvezza finale. È questo quello che ci ricorda Paolo, cioè la consapevolezza di essere salvati dal giudizio di Dio. È lì che vuole farci arrivare Paolo. E come fa un credente ad avere speranza nella salvezza? Se poi crede di subire il giudizio di Dio, come i Tessalonicesi stavano credendo? Come facciamo noi ad avere speranza se non siamo sicuri della nostra stessa salvezza? Se abbiamo dei dubbi, Paolo risponde in modo definitivo, chiaro, nei prossimi versetti, mostrandoci l'ultimo aspetto legato al giorno del Signore, quello riguardante il perché. Perché posso avere io sicurezza nella salvezza? Alla domanda perché il credente è sicuro della salvezza, l'unica risposta che si può dare è perché Dio l'ha provveduta. Leggiamo i versetti. Dio infatti non ci ha destinati a ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, il quale è morto per noi, affinché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo. Affermazione importante, viviamo insieme con Lui. Come la tristezza si combatte con la verità riguardante l'opera di Dio in Cristo, così anche la paura si scaccia con la stessa verità. Paolo vuole farci concentrare su Dio. Lui è il grande protagonista di questi versetti. Dio. L'attenzione del lettore non è più indirizzata a noi, a voi, come comunità, ma su Dio. Dio inizia. Ecco come si cura la paura e l'insicurezza, non concentrandoci su noi stessi, ma su Dio che è l'autore di una salvezza perfetta. E questo mostra qualcosa di importante su cui voglio che riflettiate attentamente. La nostra responsabilità come credenti, se guardiamo a Dio, non si affievolirà, ma si rafforzerà, crescerà. Se non guardiamo a Dio, a quello che Lui ha fatto, se non comprendessimo che non abbiamo nulla da offrire a Lui, se capissimo quello che Paolo ci sta per dire, allora non avremo più timore di essere sotto il giudizio di Dio, ma avremo solo la certezza del suo perdono e della sua salvezza finale. E così Paolo in questi tre versetti conclusivi ci mostra tre aspetti dell'opera salvifica di Dio. Essi riguardano il passato, il presente e il futuro della vita del credente. Per quanto riguarda il passato, dice che Dio infatti non ci ha destinati a ira, ma a ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Questa è una grandissima affermazione. Il verbo destinare ha il significato di stabilire. Dio ha stabilito che cosa? Che noi non subiamo la sua ira, ma ottenere salvezza. Fa riferimento in particolar modo alla volontà di Dio di salvare un peccatore. Tu sei stato salvato perché Dio ha preso l'iniziativa. Lo ha voluto fortemente. Lo ha stabilito, lo ha pianificato e lo ha mandato ad effetto con Cristo. E per nostro incoraggiamento Paolo ci mostra che Dio è sovrano sulla nostra salvezza. Ci dice che Dio ha stabilito, ha voluto, ha deciso in modo misterioso e incomprensibile di salvare dei peccatori come me e come te, che eravamo indegni di qualsiasi attenzione. E cosa ha stabilito Dio? Che per mezzo di Gesù Cristo noi non subissimo la sua ira, che noi meritavamo, ma poi dice a ottenere o acquistare salvezza che non meritavamo. Questo ha fatto. Innanzitutto Dio ha voluto che non subissimo la sua ira. Noi non siamo stati liberati dall'inferno solamente. Dio non ha deciso di non subire l'inferno, ha deciso che noi non subissimo l'ira sua furente. Quello che abbiamo visto nei versetti all'inizio. Quest'ira che è dolorosa, terribile da affrontare, che caratterizza l'eterna separazione da Lui. La cosa terribile del giudizio non è l'inferno, ma la manifestazione dell'ira di Dio. E la salvezza che Cristo ha procurato, innanzitutto è una salvezza dall'ira di Dio. Siamo stati salvati in qualche modo da Dio stesso. Ma anche un'acquisizione, bella questa parola. Cristo ha ottenuto per noi ciò che noi non potevamo ottenere con la nostra religiosità, con le nostre opere. Lui ha acquisito per noi la salvezza, l'ha comprata. E come ha ottenuto tutto questo? Al presente, Paolo dice che Cristo è morto per noi, o a favore nostro. Questo è il motivo, questo è l'unico motivo. Lui è morto come un sostituto per ottenere ciò che non potevamo ottenere. Tramite la sua morte Dio è stato placato dalla sua ira e la sua giustizia è stata pienamente soddisfatta. In questo modo Dio può avvicinarsi al peccatore, noi possiamo avvicinarci a Dio, non come giudice, ma come giusto salvatore. Morendo sulla croce, Cristo ha pagato pienamente il prezzo del peccato, l'ha acquistato per noi. Egli ha acquistato per noi la salvezza e ci ha liberati, redenti dalla schiavitù del peccato. Ed è interessante che Paolo dice che Cristo non morì per noi al passato, ma in un qualche modo dice che Cristo è morto, sì nel passato, ma i cui effetti si vedono ancora nel presente. Qualcosa che è avvenuto nel passato, ma che noi godiamo ancora oggi, questi effetti, e così tu sei protetto da questa morte, da questo pagamento. E il futuro, perché Paolo adesso ci fa vedere lo scopo finale di questa decisione e di questa morte, che è quello di permetterci di vivere insieme con Lui. Questa è la stessa conclusione della sezione precedente, quella su cui abbiamo riflettuto nella prima parte della presidenza. Quando Paolo dice che così saremo sempre con il Signore, così il credente è sicuro del suo destino, perché Dio ha fatto in modo che dei peccatori come noi potessero non solo essere perdonati, ma anche messi in grado di vivere insieme a Lui per l'eternità. E Paolo conclude con una precisazione del versetto 10, e cioè che la nostra salvezza finale è garantita da Dio, sia che vegliamo, sia che dormiamo. E questa in qualche modo è un po' difficile da comprendere, perché la domanda è a chi si riferisce qui Paolo. E devo dire che ho speso molto tempo per comprendere questa affermazione e devo dirvi che ancora non sono arrivato a una conclusione, ho messo un punto. Perché ci si può chiedere a chi si sta rivolgendo qui Paolo? Sta dicendo che noi siamo salvi sia che vigiliamo o meno, come nel contesto, infatti la parola dormire è la stessa parola che è usata qui in questo contesto, oppure che siamo salvi sia se al ritorno del Signore saremo vivi o morti? La difficoltà nello stabilire se un'affermazione è valida più dell'altra sta nel fatto che entrambe si accordano bene, vanno benissimo in questo contesto. Personalmente credo che questa affermazione si inserisca nel contesto più ampio delle risposte che Paolo sta dando ai Tessalonicesi. E che cosa avevano chiesto loro? Non cosa sarebbe successo ai credenti immaturi al ritorno del Signore, ma cosa sarebbe successo ai credenti morti, a quelli vivi al momento del suo ritorno. Abbiamo visto che le loro domande riguardavano la possibilità che i fratelli morti perdessero le benedizioni associate al ritorno di Cristo. E se vivi, come loro, stessero già passando per il giorno del Signore. E quindi Paolo risponde a queste domande con questa affermazione che riguarda la certezza della salvezza finale. Quindi io propenderei più questa, ma senza voler rifiutare anche l'altra interpretazione che dico che è valida. Tuttavia, detto questo, Il punto centrale di tutta questa affermazione è che noi saremo con il Signore. Qualsiasi cosa voglia significare quell'affermazione, dormire o vegliare, la cosa importante è che noi saremo, per la grazia di Dio, per quello che Dio ha fatto, per sempre con il Signore. Per sempre con Lui. E questa è una grazia. Questa è una grazia. E così Paolo conclude questa parte della lettera con queste parole del versetto 11. Perciò, che vuol dire a causa di queste grandi verità, che il giorno del Signore non deve sorprendervi perché voi siete della luce, che la vostra salvezza è custodita da Dio fino alla salvezza finale, per tutto quello che abbiamo detto fino ad ora, dice Paolo, consolatevi a vicenda ed edificatevi gli uni e gli altri come d'altronde già fate. Sei scoraggiato, deluso, distratto dalle tue priorità? Sei pigro, svogliato circa le cose spirituali? Paolo dice: svegliati, svegliati, non dormire come fanno i non credenti, svegliati, non dire altri 5 minuti, riprendi il percorso che hai interrotto e fai meglio di prima, come dice Paolo. Ma non possiamo concludere questa sezione senza dare anche un avvertimento a quelli che ancora sono nelle tenebre, a quelli che in qualche modo potrebbero anche frequentare questa sala evangelica, cantare i canti con noi e tuttavia essere ancora nelle tenebre perché non hanno fatto di Cristo il loro Salvatore. Non possiamo finire questa parte senza dirvi, attenzione, che il giudizio sta arrivando e sta arrivando per voi. Tremendo, inevitabile, pieno di furore e dolore per il vostro peccato, e che comporterà, come abbiamo visto, un'eterna separazione da Dio. Vi raggiungerà questo giudizio, a meno che non crediate a Cristo e abbandoniate il vostro peccato. Preghiamo. Caro Padre, che consolazione, che esortazione che abbiamo ricevuto questa mattina. Signore, è vero che come credenti a volte barcogliamo, andiamo in giro come se non sapessimo dove dobbiamo andare, confusi, con la mente vuota. Così tante volte è stato vero nella mia vita, ma ho ricevuto una potente consolazione, una grande esortazione a non dormire, a svegliarmi, a essere sobrio. Signore, grazie che Tu ci hai dato anche gli strumenti per proteggerci, in qualche modo anche per affrontare le tentazioni di questo mondo, che possiamo noi mettere la nostra fiducia a Te, amarti con tutto il nostro cuore e avere chiara la speranza che Tu ci hai salvati per l'eternità. Ti ringraziamo, questa è un'opera meravigliosa che Tu hai portato a compimento per mezzo di Tuo Figlio, che possiamo obbedire alla esortazione che è contenuta in questi versetti e attendere così il Tuo ritorno. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.